Inizia la prima testimonianza il professor Cassano.
Buonasera, grazie. Venire implica dei disagi, però non vorrei enfatizzarli, perché a piedi non sono venuto, quindi ne ha avuti di più il professor Damagni, che viene da più vicino, perché appunto ha confidato sulla maggiore vicinanza e ovviamente è rimasto vittima della presunzione di velocità. Comunque mi fa piacere che sia arrivato per tempo. Il tema della globalizzazione è un po' difficile affrontarlo, perché già la parola, insomma, già questo riferimento al globale che c'è nella parola dà l'impressione di una cosa enorme. Quindi è un po' difficile capire da che lato lo si può prendere. La seconda difficoltà è che ormai la globalizzazione è diventata una parola che si usa molto spesso in chiave retorica, per esempio per chiudere la bocca a chi fa delle obiezioni, dice questa è la globalizzazione che lo impone, non si può fare più niente. Tant'è vero che non mi ricordo dove ho letto che, insomma, c'è qualcuno che fa come Humphrey Bogart, usando la parola, dice è la globalizzazione, baby, devi, noi uomini duri conosciamo le vere leggi del mondo, le leggi della globalizzazione, beh, ti devi piegare. Io cercherò di dare un taglio, quindi parziale, a questo mio discorso, forse estremizzerò alcuni punti, ma soprattutto per far percepire un problema. Distinguendo astrattamente due forme di globalizzazione, una che è quella che temo si stia affermando, ed è l'altra è quella che mi piacerebbe che ci fosse. Dal momento che l'idea che tutti gli abitanti del mondo costruiscono una relazione di reciprocità è un'idea che sicuramente è attraente, è importante ed è positiva. La prima forma di globalizzazione è quella che si presenta come una specie di rullo compressore e che in buona misura vuol dire qualcosa che è l'omologazione delle forme di vita e la loro riduzione, la riduzione della loro molteplicità ad un'unica forma di vita, che ha portato qualcuno a dire, anche se con una certa schematismo, insomma, McDonald's in tutto il mondo. E cioè, in buona misura, un modello di vita americano, o se vogliamo occidentale. Ecco, se la globalizzazione è questo, l'occidentalizzazione del mondo, tout court, e la distruzione delle altre culture, beh, io personalmente sono contro la globalizzazione. Se invece globalizzazione vuol dire un dialogo crescente tra le diverse parti del mondo, ognuna delle quali arriva con il suo linguaggio, con il suo mondo, a questo dialogo e si apre alla comunicazione e anche al commercio planetario, ma un commercio planetario fatto su questa base, ebbene allora è viva la globalizzazione. Perché io credo che il rischio fondamentale che noi corriamo oggi è quello invece che la direzione della storia vada verso la prima forma di globalizzazione, cioè quella di un'imposizione forte di un modello, di una forma di vita a tutto il mondo. È come se tutti gli abitanti del pianeta, abituati da millenni, o se vogliamo anche più modestamente da secoli, a giocare a giochi diversi, perché ogni cultura è come un gioco diverso con le sue regole, a un certo punto apprendessero che devono dismettere gli antichi giochi e imparare a giocarne uno solo, proposto da è il gioco che fanno alcuni, la parte più forte del mondo, e tutti devono imparare a giocare, salvo poi a scoprire che ovviamente quel gioco lo sanno giocare meno bene di quelli che l'hanno inventato e che quindi in quel gioco risultano perdenti. È come se, diciamo, tra me e Carl Lewis, il famosissimo corridore, ci fosse una discussione su qual è il terreno sul quale dobbiamo misurarci. Io potrei dire leggere libri e lui dice la velocità. Facciamo una corsa. È fuori discussione che se facciamo una corsa non vinco io, ed è probabile, però può darsi che lui sia un divoratore di libri, ma io lo ignoro, che se stiamo a leggere libri forse riesca a vincere io. E quindi è anche importante chiedersi il gioco, chi lo ha inventato, chi lo ha costruito e chi lo impone agli altri. Perché questo gioco non è nato in tutte le parti del mondo nello stesso momento. Certo, una certa attività economica è comune a tutte le forme di società, ma sappiamo benissimo che essa è incastonata in forme diverse a seconda delle culture, delle situazioni. Questo dinamismo, alcune caratteristiche che sono gli attributi della modernità e della economia orientata al profitto, sono caratteristiche sistematiche di una parte del mondo, di una forma di vita, sono il gioco giocato meglio e bene, vorrei dire, in Occidente, ma soprattutto in una parte dell'Occidente. Io vorrei rifarmi anche a qualche autore importante per cercare di fare qualche esempio. All'inizio di questo secolo, io mi ostino ancora a dire di questo secolo, anche se siamo all'inizio di quello successivo, per un motivo molto semplice, perché ci sono affezionato al secolo che abbiamo lasciato, insomma, ci ho vissuto già parecchio, ci ho abitato nel Novecento. Fatemi abituare, poi non si sa neanche se questo è l'ultimo anno del secolo precedente, insomma. All'inizio di questo secolo, all'inizio del Novecento, è uscito un libro famoso di quello che per me rimane più grande sociologo, che è Max Weber, che si chiamava L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Questo libro ha fatto molto discutere. Io vorrei richiamarne una tesi fondamentale, che era anche una tesi concepita in polemica con Marx, ma che secondo me va ben al di là di questa polemica, perché è una formidabile intuizione. Weber diceva: dove si è sviluppato il capitalismo moderno? Non si è sviluppato in qualsiasi parte del mondo, si è sviluppato particolarmente in alcuni paesi europei. Si è particolarmente sviluppato in quei paesi del nord Europa nei quali è prevalente la religione protestante. Si è sviluppato in quei paesi protestanti nei quali è, all'interno di questo quadro, prevalente l'interpretazione calvinista della... Perché? Perché, diceva, l'etica religiosa ha avuto un ruolo rilevante nel far decollare il capitalismo. Secondo la concezione calvinista, diceva Weber, noi siamo predestinati alla dannazione, alla salvezza, e non sappiamo quale sarà il nostro destino. Però potremmo avere un qualche indizio di questo nostro destino sulla base della nostra, di quanto riusciremo nel mondo ad accumulare, senza consumare, ma ad accumulare. E quindi la disciplina metodica del lavoro, quella che Weber chiamava l'ascesi inframondana, l'accumulazione senza consumo, veniva premiata come una qualità religiosa in una parte del mondo. È lì che è nato il capitalismo, dice Weber. O lì ha avuto uno straordinario decollo e sviluppo. Ora, a me non interessa fare una discussione accademica su questo punto, né sono poi così sicuro che Weber avesse ragione da tutti i punti di vista. Il problema, io l'ho riportato qui per un motivo molto semplice, per far capire che poi probabilmente un modo di pensare la modernità, lo sviluppo, l'economia, è nato in una parte del mondo, nasce su una struttura culturale da cui ricava una spinta e poi si autonomizza. E cioè non è nato laddove c'era l'etica confuciana, dove c'era l'etica buddista, dove c'era l'etica induista, dove c'era l'etica shintoista. è nato in un altro contesto. Anzi, addirittura in Italia ci fu pure una discussione, come stanno rispetto al capitalismo il cattolicesimo e il protestantesimo. Ma non è di questo che mi interessa parlare. Era per dire che probabilmente una forma culturale che sta all'origine della modernità capitalistica, della modernità dell'accumulazione del prodotto, nasce da una costellazione culturale singolare, straordinaria, vorrei dire eccezionale, singolare anche nell'Europa, anche in Europa. E questo per dire che cosa? Che è evidente quindi che nel momento stesso in cui tutto questo ha un grande successo, poi pensare di poterlo esportare come se questo tipo di comportamento fosse neutro, non affondasse le sue radici in una sensibilità, in una cosmologia, pensare di poterlo portare dappertutto, quale che sia la cosmologia degli abitanti, quale che sia la cultura, significa fare un'operazione che significa costringere tutti quanti i popoli che magari hanno altre abilità a correre contro il Carl Lewis dell'economia, cioè a combattere o a misurarsi in un gioco nel quale è molto probabile che abbiano difficoltà, se non addirittura non siano destinati ad essere perdenti. E cioè, quando un unico modello culturale si propone a tutto quanto il mondo, noi siamo di fronte ad uno straordinario impoverimento culturale. Quindi diciamo subito, se globalizzazione, mondializzazione vuol dire scomparsa delle culture che non sono capaci di produrre un grande dinamismo, perché sono appoggiate su un'altra cosmologia, io non riesco ad amare la globalizzazione. Ne capisco la forza, ne capisco anche la relativa inevitabilità, però non si può, non sono così storicista da dire che ciò che vince o chi vince ha ragione. E quindi esprimo il mio dubbio. Ma questo non vuol dire che poi non capisca la forza e il significato di come può essere importante tenere in un unico universo tutti gli uomini. Il problema è che a me sembra che questo universo si può tenere solo se è anche un pluriverso, cioè se tutti quanti i popoli arrivano al contatto con gli altri, si misurano, cercano di imitarli, di imparare il meglio da loro, ma reciprocamente. E non se invece c'è qualcuno che pensa di essere il modello, di avere tutte le terapie e si propone agli altri perché pensa che gli altri siano degli errori di stampa da poter cancellare nell'edizione successiva del libro. Perché vedete, noi parliamo molto di fondamentalismo. Io ho una definizione di fondamentalismo un po' diversa da quella che viene normalmente usata. In genere la nozione che noi usiamo, sentiamo usare di fondamentalismo, porta a identificare il fondamentalismo con una forma molto dura e un po' fanatica di una religione, che ha i turbanti e le barbe, in cui i sacerdoti sono caratterizzati fondamentalmente da queste caratteristiche. Io personalmente non credo che esista un solo fondamentalismo. Credo che fondamentalismi ce ne siano più di un tipo, e che noi corriamo il rischio di non vedere il nostro fondamentalismo, anche perché il proprio fondamentalismo non lo si vede, sono gli altri che ce lo descrivono, ma noi non lo vediamo, che è un fondamentalismo dello sviluppo economico come unico parametro della vita, come unico criterio della ricchezza. E questo fondamentalismo è un fondamentalismo che noi pratichiamo e che ci può consentire di arrivare a dare una definizione generale. Quale cultura è fondamentalista? È fondamentalista quella cultura che percepisce se stessa come il criterio, le altre come la deviazione, come un errore di stampa, come una deformità, come una malattia, e quindi propone se stesso come terapia, come soluzione dei problemi delle altre. Quando si dà questa situazione noi abbiamo un quadro totalmente asimmetrico, perché c'è un medico e un malato, ma chi ha definito chi è il malato e chi è il medico? Il medico, il quale sulla base della sua forza definisce gli altri malati e propone se stesso come terapia. Il problema, il rischio grave di tutto questo è che quando gli altri sono diversi perché si muovono con un'altra velocità, dentro un'altra dimensione, e improvvisamente devono incominciare a correre, quella cultura esplode. E allora che nasce quel fondamentalismo di cui parliamo, perché molte volte quel fondamentalismo è un fondamentalismo reattivo dei perdenti, di coloro che hanno cercato di entrare nel gioco e non ci sono riusciti. Dove è nato il fondamentalismo? Il fondamentalismo è nato in Iran. Ora, chi ha la mia età si ricorda che l'Iran non è un paese che è sempre stato con questi orientamenti. Quando io ero ragazzo, le cronache rosa erano popolate dalle avventure dello Shah Reza Pahlavi e della sua signora, Soraya, la quale non poteva arricchire la casa di suo marito, di un figlio, non era in condizione di procreare. E poi venivano spesso in Italia. Reza Pahlavi era molto legato agli americani. Reza Pahlavi aveva un esercito addestrato dagli americani, si rifaceva molto ai modelli occidentali, leggeva la sua propria missione come una missione di trasformazione, di modernizzazione del suo paese, e fece anche, non disse soltanto in astratto, provò ad organizzare una riforma agraria. Il risultato di tutto questo è stato un disordine, una reazione che ha creato quello che ha creato. Noi non sappiamo come andrà la storia dell'Iran, può darsi pure che segni malessere ci sono anche sotto questo tallone duro dei fondamentalisti, può darsi che trovi una via, diciamo, più ricca, più intermedia, più interessante. Ma per dire che quindi il fondamentalismo nasce da una reazione di rabbia e di emarginazione. Questa è una delle due versioni. L'altra versione è invece di chi insegue, imita e in tanti casi non riesce a stare al passo. E che cosa fa? Cerca di imbrogliare, cerca di entrare e incomincia ad alimentare l'economia criminale. Perché vedete, l'economia criminale sta nel mercato mondiale. Non è un errore provvisorio e parziale. Ci sono alcune zone del mondo che riescono a stare sul mercato internazionale, riescono ad essere, scusatemi, lo uso in chiave ironica, ad essere competitive vendendo morte, droga e via dicendo. La Colombia e, ahimè, credo un pochino anche dei Balcani. E lì c'è un mercato. Ci sono gli acquirenti. Cosa pensate? Che le prostitute che vengono qui vengono e impongono loro la merce? Qui ci sono acquirenti, questo è mercato, anche questo. Perché c'è acquirente e ovviamente anche l'offerta. Perché poi ognuno cerca di arrivare ai fini della propria felicità personale con gli strumenti che si trova. E allora dentro al mercato ci sta anche questo, ci sta anche il fatto che se io sono, questo era descritto anche in un film che forse qualcuno di voi ricorda, Visna va veloce, fatto con Antonio, l'attore era Antonio Albanese, che se una ragazza povera di un paese slavo vuole fare rapidamente i soldi, un giorno guardandosi nello specchio scopre di sapere qual è il modo, si viene a vendere, diventa merce e c'è un acquirente. Vedete, io ho letto, l'ho anche scritto da qualche parte, stupidamente non me lo sono portato perché avrei voluto sottoporlo al professor Damagni, che è un economista ma di tutt'altro taglio, quindi avrei avuto il piacere di vederlo inorridire dal vivo, le lezioni che ho letto in alcune dispense, mi pare di macroeconomia, in un'università italiana, nel quale si fa un esempio a proposito della scelta del comportamento razionale di alternative di azione, e si dice qualcosa di questo tipo, vado a memoria. Ahmed, che vive nel Bangladesh ed è dotato di una particolare qualità, ha un organismo molto forte, dotato anche di capacità immunitarie, potrebbe vendere un rene per 50 milioni. E allora vengono analizzati in relazione a questo, a questa possibilità altri corsi di azione che la stessa persona potrebbe avere. Allora gioca la lotteria, poi in questo caso gioca sempre la lotteria. E quando è più razionale fare una cosa o l'altra? Allora alla fine ci sta una rassegna di tre comportamenti, di tre corsi di azione, e allora in taluni casi non si vende il rene, in un altro caso lo si vende a 30, in un altro caso lo si vende a 50. Perché anche questo può diventare una merce sul mercato mondiale, come possono diventarlo i bambini, come lo possono appunto diventare gli organi. Ora, che cos'è? È questo il mercato e non quello? Non è vero, io non voglio dare un'immagine diabolica, io vorrei darne un'immagine un pochino più articolata. Vedete, a suo tempo ci fu un signore il quale dominava un grande paese della terra, che si chiamava l'Unione Sovietica, e di fronte a una serie di critiche che gli venivano fatte da parte di paesi, dei partiti o di intellettuali che si rifacevano agli ideali del socialismo in Occidente, diceva: ma voi dite così, questo è il socialismo reale, non quello dei vostri libri, questo è il socialismo realizzato. Allora io dico, questo è il mercato realizzato. Il mercato realizzato è fatto di luoghi di efficienza, di competizione, di modernità, di stimolo, di velocità, dove quello che viene descritto è realmente qualche cosa che occorre promuovere e sviluppare, ma anche luoghi nei quali il divario tra i rapporti di forza tra un paese e l'altro, le dimensioni culturali, i punti di partenza producono questo tipo di conseguenze. Anche questi effetti vanno messi e non vanno visti come un errore provvisorio, sono anch'essi una dimensione importante e purtroppo non marginale, perché nel momento stesso in cui l'unico modello è quello della realizzazione dei consumi individuali, può darsi che ci sia qualche debolezza morale che porti a dire: ma io ricordo un'intervista fatta a delle prostitute albanesi che esercitavano sulla circonvallazione di Pescara, e parlavano di sé come un'azienda. Dicevano: io ogni sera, se lavoro, posso realizzare un certo tipo di reddito. La mia capacità di realizzare questo reddito sarà decrescente col passare del tempo, perché il bene che io offro si deteriorerà col passare del tempo. Quindi io lavorerò per 10 anni, cioè si leggevano come un'azienda, facevano il calcolo del capitale su se stesse. Allora, il punto fondamentale è proprio questo: è se globalizzazione vuol dire implosione, esplosione di altre culture che divengono rottame o che o rifluiscono in un fondamentalismo dell'integrità di queste culture, identitario ed aggressivo, rabbioso, oppure l'altro versante, il rischio è che invece sia una specie di prostituzione culturale, cioè di cercare nel proprio arsenale culturale, sociale, qualcosa che possa funzionare. E perciò è decisivo che ci sia una dimensione di equilibrio. Scusate, voi la vedete l'Unione, l'ex Unione Sovietica, la Russia? Quanta parte della borghesia si dice una borghesia mafiosa che condiziona anche il potere politico? Ecco, perché probabilmente i tempi e i ritmi di una cultura di quel tipo per accettare una trasformazione non possono essere quelli imposti in ogni momento dal mercato mondiale, che ha i suoi tempi, le sue rigidità, e che produce degli arrangiamenti talvolta perversi. Ci si getta dove si trova spazio, e molte volte lo spazio è di questo tipo. E allora, per cercare di concludere, o incominciare, come si può dire, l'atterraggio, come si dice quando si sta sugli aerei, che cosa vuole essere questo? Un discorso catastrofista, un discorso che dice no, chiudersi? No, non è questo il punto. Il problema fondamentale è di capire che la globalizzazione alla quale bisogna pensare è una globalizzazione che noi dobbiamo pensare come capace di avere un rapporto positivo e creativo con le diverse culture, nelle quali le diverse culture devono arrivare con la propria voce e, se possibile, con un'interpretazione della propria tradizione, perché le tradizioni non sono mai uguali a se stesse. La ricchezza di una tradizione è data dalla ricchezza di interpretazioni che è capace di suggerire. Ecco, allora, la domanda che io mi faccio: qual è la situazione che può consentire alle diverse tradizioni culturali di favorire quella interpretazione di sé che è più capace di aprirsi agli altri, è più capace di fare circolare beni, risorse, senza però essere schiacciata da chi è più forte, senza che ci sia questa reductio ad unum di quel molteplice che sono le dimensioni culturali? Perché vedete, io sono del tutto convinto che un certo modo che noi abbiamo di guardare, e dico noi, anche noi qui italiani, certe volte le culture diverse dalla nostra, ci porta a disegnarle come sottosviluppate o, nel migliore delle ipotesi, in via di sviluppo, cioè sono forme imperfette di noi. Noi siamo lo stadio finale, gli altri sono una specie di preistoria di noi. Noi sappiamo già come va a finire la storia, quelli poverini non sanno, vivono in una substoria, perché stanno, è come se noi fossimo arrivati alla fine del libro e loro stanno ancora all'inizio. Noi possiamo, sappiamo tutto come va a finire, siamo veramente istruiti. Beh, questa è una forma di etnocentrismo vero e proprio. Pensiamo che dall'altra parte ci sia solo arretratezza, che ci sia repressione, che ci siano... oppure dall'altra parte c'è una grammatica diversa che occorre saper riconoscere, che anche a noi può essere interessante riconoscere, che pure a noi può dare qualche risorsa. E cioè, dall'altra parte, che cosa c'è? C'è solo il non ancora di quello che noi siamo, o ci sono altre voci? E sarebbe come vedere il deserto, come definirlo unicamente come il luogo nel quale ancora non c'è acqua. Ma vedete che gran parte della nostra tradizione è fondata sul deserto. C'è qualcuno che è stato per 40 giorni nel deserto, o mi sbaglio? E, come si può dire, l'inizio di questa nostra stessa tradizione non è una storia di un popolo che a lungo ha attraversato il deserto. E si può quindi ridurre il deserto e l'insieme dei simboli, dei segni, che sono straordinariamente importanti, a un non ancora dell'acqua, cioè ad uno stadio della tecnologia e basta. E vedete che questo modo di guardare il passato è fortissimo, noi siamo totalmente colonizzati. Quando noi pensiamo all'era del ferro, è tutto di, come si può dire, tutto costruito sulla base di tecnologie. È l'unico parametro con cui guardiamo il passato, ed è ovvio che noi guardiamo anche gli altri con un unico parametro, ma è veramente così? E la nostra tradizione è questa, o non è molto più ricca essa stessa, che quindi questo modo di leggere non ci porta ad impoverire le dimensioni della nostra tradizione, le dimensioni anche delle nostre tradizioni locali? O invece lo sforzo che dobbiamo fare è di rileggerle, di aprirle, di farle comunicare, non di gettarle via, ma di recuperarle, di renderle più belle, di metterle in circolazione, di far andare avanti e dietro gente, persone, di aprire una via di comunicazione. Io leggevo, venendo qui, l'avevo letto, ma l'ho ripreso appunto perché sapevo che sarei venuto qui, un libro di una famosa studiosa francese, una femminista storica, Lucy Rigaray, o Rigaray secondo, che si chiama Tra Oriente e Occidente, nel quale lei parla anche del suo rapporto con l'Oriente e nel quale dice: che cosa ho imparato io dall'Oriente, che cos'è l'Oriente? Beh, io ho imparato ad avere un rapporto diverso col mio corpo e a capire com'è importante il respiro. E a capire che chi respira bene vive bene, chi respira male, vive male. Lei dice anche, e questo è un po' difficile dirlo, che chi parla troppo respira male. Effettivamente, chi parla troppo, poi alla fine c'è pure un po' d'affanno, vi assicuro. Ora io non dico che noi dobbiamo convertirci a questa idea che il respiro, che l'armonia del corpo sia... Abbiamo una tale ricchezza di dimensioni nella nostra tradizione che... Però dovremmo anche capire che se l'umanità dimentica questi saperi, queste esperienze, diventa più povera. Diventiamo più poveri anche noi, perché anche la possibilità di confrontare, di arricchirsi, diventa più misera, diventa qualcosa che... E questo è tanto più negativo, se mi consentite, per noi italiani. Perché noi siamo un popolo che è sempre stato pieno di incroci. Perché questa nostra terra è sempre stata aperta, è sempre stata larga. Vedete, due italiani molto importanti e di opposta posizione, come Antonio Gramsci e Giuseppe Prezzolini, concordavano nel dire che i problemi dell'Italia nascono dal fatto che essa è diventata Stato nazionale troppo tardi, a seguito in buona misura della presenza, diciamo, politica, ma anche culturale, dell'universalismo prima della Chiesa, dell'Impero Romano e poi della Chiesa Cattolica. E che questo di fatto aveva prodotto un ritardo nella formazione dello Stato nazionale. Certo, se si assume come parametro unico lo Stato nazionale, probabilmente è giusto questo giudizio. Ma la mia domanda è che, evidentemente, quindi, nella nostra tradizione c'è un'antica vocazione universalistica, che deriva anche dal fatto che noi italiani ci rendiamo conto che non basta fare muri, siccome stiamo gettati nel mare, e questo mare sta all'incrocio tra tre continenti, la nostra idea di pace non può essere un'idea costruita sulle frontiere della nostra etnia. Ha bisogno di una pace larga, di una pace con quelli che stanno dall'altra parte. Da qui è la nostra tradizione universalistica. Noi abbiamo bisogno di pace perché siamo sempre stati transito e incrocio. Da questo punto di vista siamo sporchi etnicamente, per nostra grande fortuna. Perché se si volesse fare pulizia etnica in Italia, bisognerebbe tagliarsi a pezzetti, perché siamo mischiati. Siamo in questo un tipico popolo mediterraneo, in cui i geni si sono mischiati. Quindi abbiamo dentro di noi questa molteplicità delle voci, ed è questa la nostra tradizione universalistica, ed è questo perché il motivo per il quale l'Europa è una grande pagina che bisogna saper leggere nel modo giusto, perché forse l'Italia ritrova nella costruzione europea quella dimensione universalistica che sta nella sua tradizione, ma anche nella sua capacità di non chiudere l'Europa nel suo nord, ma di ricostruire se stessa come ponte di comunicazione con le altre culture e con gli altri popoli. E quindi questa natura ibrida, bastarda, che soltanto degli stupidi possono pensare che sia un insulto. Un bastardo è una forma superiore. Basta avere un cane e sapere che cos'è un bastardo e uno si rende conto che ricchezza c'è là dentro. Immaginiamoci con gli uomini. Noi siamo da questo punto di vista bastardi perché siamo un incrocio, ma questa è la nostra capacità di parlare con più voci, di ospitare più altri dentro di noi e di poter quindi diventare un tessuto connettivo importante per una pace che non è una pace solo tra di noi, ma è una pace con gli altri, con quelli che pregano in un altro modo, che hanno un'altra lingua, che vanno a una diversa velocità, perché anche questo è comunicazione, anche questa è globalizzazione, la capacità di attraversare il mare, di conoscere l'altro, di aiutarlo a scegliere tra le sue possibili interpretazioni quella più aperta, quella più vicina all'incontro con noi, e di fare noi la stessa cosa, di costruire intorno a questa reciprocità l'incontro tra le culture, e di fare che i traffici, che lo sviluppo economico, che è assolutamente essenziale per la vita di qualsiasi popolo, nasca da questa comunicazione e da questo rispetto reciproco. E concludendo, perché ormai ho preso quasi tutto il tempo che mi... Noi quindi siamo in una situazione nella quale questa complessità la possiamo avere presente. Perché la parola complessità, come voi sapete, viene usata tante volte. All'inizio, io ricordo, all'inizio degli anni Ottanta, la parola complessità veniva usata soprattutto perché dopo anni di schematismo ideologico, dire complessità significava rendersi conto che il mondo è un po' più complicato che non poche categorie. Ma la complessità della nostra storia, la sua differenza rispetto alla storia degli stati nazionali, la sua, diciamo, la stessa debolezza che per certi versi noi italiani abbiamo, può essere rivoltata in una grande risorsa comunicativa. Tante volte noi ci sentiamo epigoni di quarta mano di modelli prodotti altrove. Ora, io credo che l'apertura culturale e il saper imparare da tutto ciò che di meglio si fa altrove sia una grande dimensione che dobbiamo mantenere. Noi, difatti, traduciamo molto. Ma tutto questo deve portarci a sentirci come capaci, a sentirci come una qualità. Saper ascoltare gli altri è tutt'altro che facile. Noi certe volte ci disprezziamo troppo. È molto difficile trovare una tale apertura all'altro quale quella che abbiamo noi. Tante volte esageriamo. Allora, non si tratta di chiudersi, se noi ci chiudiamo deperiamo, ma di fare in modo tale che questa essere luogo di frontiera tra nord e sud, est e ovest, divenga realmente una carta da giocare e che questo in qualche modo appartenga a questa nostra tradizione. Adesso, fatemelo dire in questi termini un poco rozzi e irrispettosi, noi siamo uno dei pochi paesi che ha un'azienda che ha la sua sede principale nel nord, ma che ha moltissime dei suoi clienti al sud, che è la Chiesa Cattolica. Non è normale questo. Questa è una cosa straordinaria e che bisognerebbe ricordarsi. Questo significa cattolico, tenere dentro di sé il tutto, essere capaci di non essere un'immagine di un pezzo del mondo, perché questo significa essere pagani, essere legati a un territorio specifico, ma essere capaci di ospitare dentro di sé l'intera dimensione del mondo. Allora, io credo che, siccome le tradizioni religiose, anche in chi non è credente, giocano un ruolo decisivo, perché si dipende da una tradizione sul piano della sensibilità, sul piano della moralità, sul piano dei vizi, oltre che su quello dei pregi. Abbiamo alcuni difetti che derivano anche da questa tradizione. Siamo certe volte un po' troppo perdonosi, perdoniamo un po' troppo, siamo un po' troppo indulgenti, ma abbiamo anche straordinarie qualità. Abbiamo una repulsione nei riguardi delle forme di violenza e della pena di morte. Non dovremmo